Un vostro collega mi ha fatto una domanda che mi fa capire che devo dare una spiegazione che probabilmente mancava. Perché la Costituzione gradua le riserve di legge? Per quale motivo è così? Perché così attenta? A dire che certe cose bisogna farle con legge ordinaria, per cui le puoi fare anche un atto con forza di legge, altre cose si possono fare solo con legge del Parlamento, altre ancora si devono fare soltanto con legge costituzionale o con regolamento parlamentare? La risposta a questa domanda sta nella gerarchia delle fonti. La gerarchia delle fonti non è un semplice sistema di organizzazione delle cose. La gerarchia delle fonti corrisponde anche a una gerarchia di garanzie. E le garanzie stanno all'interno delle procedure. Il procedimento per produrre un atto, cioè la forma dell'atto, è tutto rivolto a garantire beni. Se voi dovete aprire un negozio di coccodrilli, avete da seguire un procedimento. Questo procedimento, sì, in parte sarà dettato dalla perversione della nostra burocrazia, ma tendenzialmente mira a garantire interessi pubblici, per esempio l'incolumità delle persone, per esempio che questo negozio non contrasti con l'aspetto estetico del bene protetto dalle belle arti perché è un patrimonio dell'umanità. Capite? Il procedimento è sempre da spiegarsi in termini di garanzie. Nella misura in cui il procedimento non garantisce qualcosa, è un abuso burocratico. Purtroppo le procedure e gli interessi sono complessi, perché dovete mettere una tenda su un bar nel centro storico, ci sono interessi, la viabilità, la sovrintendenza delle belle arti e così via. Allora tutti questi interessi devono entrare nel procedimento. La gerarchia delle fonti La gerarchia delle fonti non funziona il mouse, non so che cosa fare. Faremo senza. E la gerarchia delle fonti è rivolta a tutelare l'interesse comune. Che interesse abbiamo noi che un certo procedimento si svolga tramite le procedure di un decreto, le procedure di una legge o le procedure di una legge costituzionale? La risposta è semplice, è che il Parlamento è eletto da noi e il Parlamento è la sede di incontro-scontro tra tutte le componenti che noi abbiamo eletto. Per cui oggi va in discussione la questione del piano energetico, su cui le opinioni sono molto differenziate. C'è qualcuno che ritiene che le energie alternative siano la soluzione, altri ritiene che bisogna bucare nel sottosuolo, sotto il mare, per tirarne fuori gas, e altri ritengono che bisogna fare i rigassificatori e importare l'energia. Bene, dove si discute di questo? Se si discute nel Consiglio dei Ministri, vuol dire che si discute a porte chiuse e ne discutono una serie di signori che rappresentano soltanto la maggioranza. Non c'è la pubblicità, come vi dicevo, mentre il procedimento parlamentare ha come caratteristica la pubblicità. E la pubblicità è al servizio del fatto che lì si confrontano le opinioni di maggioranza e delle opposizioni. Lì c'è battaglia di idee, ci dovrebbe essere battaglia di idee. Se dopo noi abbiamo eletto dei bosciati che non sono in grado di esprimere idee se non urlando, questa è colpa nostra. Però meglio quello che avere dei bosciati che decidono senza nessuna pubblicità. Il disegno di legge sul piano energetico esce dal Consiglio dei Ministri e noi non sappiamo che tipo di valutazioni si siano scambiati i ministri. Arriva alla Camera dei Deputati e là viene messo in discussione e tutti intervengono e dicono la loro. Quello è valore, quello è il pregio del procedimento. E quello dà una posizione di maggior garanzia a noi e di maggior forza dell'atto nella gerarchia delle fonti. La legge costituzionale poi è un procedimento ulteriormente rinforzato e di conseguenza è un procedimento che garantisce ancora di più i due passaggi, la possibilità di, scusate, faccio un po' il meccanico, la possibilità di complimenti. Non era molto difficile. Ahimè, ha già finito il suo effetto benevolo. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare, poi la smetto, Lo stesso ragionamento lo potremmo fare, lo dovremmo fare con le cosiddette leggi, riserve di legge rinforzate. E qui io avrei bisogno di te, caro. Che cosa sono le riserve di legge rinforzate? Nel mio schemino delle riserve di legge accanto alla riserva di legge formale e alla riserva di legge ordinarie c'è anche la riserva di legge rinforzata. I riferimenti sono 7, articolo 7, articolo 8, 81, 116, 102, 133, non sto dando i numeri, sono gli articoli della Costituzione che prevedono le cosiddette riserve di legge rinforzata. Perché si chiamano rinforzate? Si chiamano rinforzate perché in questi casi la Costituzione non si accontenta di prescrivere il normale procedimento legislativo, ma vuole un procedimento legislativo che ha una fase in più. Articolo 7, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. La modificazione dei patti non richiede procedimento di revisione costituzionale se accettata dalle due parti. Se accettata dalle due parti. Se noi vogliamo modificare la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, siamo vincolati al concordato. Bisogna che qualcuno passi il Tevere, vada al Vaticano, discuta le modifiche, si stipuli un trattato che si chiama concordato perché è fatto con la Chiesa, ma è un trattato internazionale, dopodiché torna da questa parte del Tevere e la legge viene approvata. Questa legge, come vedete, è una legge che ha un rafforzamento di procedure. Perché c'è questo rafforzamento? Perché il Costituente non ha ritenuto conveniente che si modificassero i rapporti tra Stato e Chiesa con una normale legge dello Stato. È una forma di tutela degli interessi della componente cattolica e della Chiesa cattolica, che deve essere coinvolta nel procedimento. Il Parlamento non è abbastanza rappresentativo, se vogliamo metterla così, per disciplinare la questione del rapporto tra Stato e Chiesa. L'articolo 8 ci dice una cosa non molto diversa da un certo punto di vista. Il rapporto delle confessioni acattoliche con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Anche qui noi siamo di fronte a gruppi minoritari, mentre almeno una volta la Chiesa cattolica era largamente maggioritaria in Italia. Qui siamo di fronte a gruppi minoritari. Questi gruppi minoritari sicuramente non avrebbero abbastanza protezione all'interno del Parlamento. Se chiedete ai nostri parlamentari chi sono i valdesi, vi guardano con la loro faccia beota dicendo quelli che mangiano la pastiglia valda, non lo sanno, non ne capiscono la ragione. No. Gli interessi delle minoranze sono autoqualificati le minoranze. Notate che questo è un macigno nella nostra Costituzione. La tutela delle minoranze non passa attraverso lo spirito benigno, aperto e pluralista della maggioranza, ma passa attraverso l'autoqualificazione. Uno si autoqualifica come comunità religiosa e chiede riconoscimento allo Stato. Lo Stato fa l'intesa, per cui d'accordo, si mettono d'accordo sulle regole da applicare, e il Parlamento fa una legge su intesa, non una legge voluta dalla maggioranza, ma la maggioranza accetta di approvare quell'intesa. E questo significa che in questi procedimenti legislativi, articolo 7 e articolo 8, il Parlamento è un po' depotenziato. Il Parlamento non può intervenire unilateralmente dicendo no, io a te non ti lascio seppellire i cadaveri in questa maniera, ma se ti impongo di bruciarli. Non lo può fare, perché la materia è riservata a un particolare procedimento, che deve essere un procedimento concordato, contrattato se preferite, con i rappresentanti o della Chiesa Cattolica o degli altri culti. E questo è il massimo della tutela delle garanzie, soprattutto in un paese che della tutela delle minoranze se ne straimpippa. Noi abbiamo assoluta ignoranza in questo paese delle minoranze. Quanti di voi avranno detto dei miei conterranei sudtirolesi di lingua tedesca, che sono la maggioranza nel Sud Tirol, perché parlano tedesco che sono anche loro in Italia e sono italiani? Perché sono una minoranza. È una minoranza di cultura di lingua tedesca, come esiste una minoranza di cultura di lingua francese, slovena, albanese, eccetera, che hanno il diritto di essere una minoranza e sono protetti in questo loro diritto di essere una minoranza da apposite strutture, tra cui le intese per quanto riguarda le comunità religiose. Se andiamo a vedere... mica tutto giusto, tu stai fermo. Se andiamo a vedere titolo quinto verso la fine, qua troviamo un altro tipico meccanismo di protezione di minoranze. Cerco di ingrandirlo un po'. Articolo 132. Si può, con legge costituzionale, riserva di legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione interessata e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Qui siamo addirittura di fronte a una legge costituzionale rinforzata. Per spaccare l'Emilia-Romagna e fare due regioni, l'Emilia e la Romagna, non basta neanche una legge costituzionale, ma ci vuole una legge che abbia seguito un procedimento rinforzato che tra l'altro culmina con un referendum. Perché? Perché si tutela anche qui l'interesse delle comunità locali. Alle comunità locali non può imporre la modulazione diversa della loro organizzazione politica. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum, con legge della Repubblica, questa è una legge ordinaria della Repubblica, rinforzata perché c'è l'approvazione delle popolazioni tramite referendum, nonché il parere fatto dai consigli regionali. Solo con questo procedimento si può staccare una provincia, un comune, da una regione all'altra. Per esempio Belluno, comuni del Bellunese che vogliono passare al Trentino Alto Adige perché là c'è più grano, non nel senso della pianta, ma nel senso della pecunia. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito della regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentite la stessa regione. Vedete, anche qui c'è un procedimento rinforzato, c'è una legge ordinaria ma rinforzata. Questa è la norma che è stata in qualche modo aggirata dal decreto Monti che voleva rimodellare le circoscrizioni delle province. C'è stata una grossa polemica sulla legittimità di una legge dello Stato che senza quella procedura modificasse dei circondari delle province. Anche qui il ragionamento è lo stesso. In un caso la protezione era degli interessi delle minoranze religiose, articolo 7.8, nell'altro caso è la protezione degli interessi delle comunità locali. L'articolo 116, mai attuato, anche perché è un po' sciocco così come è scritto, dice: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni, regioni ordinarie, con legge dello Stato, su iniziativa delle regioni interessate, sentiti gli enti locali. Vedete, anche qui c'è un procedimento. È un procedimento che, siccome riguarda un'unica regione, coinvolge anche quella regione nella procedura. Non si può disporre queste cose unilateralmente. È interessante, benché non siano norme applicate ogni giorno, no? È interessante questo meccanismo perché vi sta a dimostrare come la nostra Costituzione, pur essendo uscita da una cultura dominata dal fascismo, no? In opposizione al fascismo però, eppur essendo del 1948, epoca che non brillava di grandi aperture, è una Costituzione pluralista perché si pone il problema di come tutelare la pluralità, non la conformità, ma la pluralità, e riconosce una cosa che a uno della Rivoluzione francese avrebbe fatto orrore, e cioè che la volontà generale espressa tramite il Parlamento non basta a disciplinare tutto, non tutto è disciplinabile semplicemente con la volontà generale, ci sono cose che vanno disciplinate con il consenso delle persone che ne subiscono le conseguenze, le minoranze. Un'ultima cosa sulle sulle riserve rinforzate e poi vediamo un'ulteriore specificazione della riserva di legge ordinaria. Le fonti rinforzate sono tutte fonti specializzate. E con queste fonti si possono regolare gli oggetti descritti dalla Costituzione, ma non altri. Cioè, sono fonti che hanno una resistenza passiva potenziata, nessuna legge può abrogare o derogare a una norma, a una legge assunta su intesa o su in base al concordato, eccetera. Ma anche queste leggi possono fare soltanto le cose scritte in Costituzione, sono specializzate. Prendiamo per esempio la legge rinforzata dell'articolo 79, di cui vi ho già parlato. L'articolo 79 è quello dell'amnistia e indulto, no? Che dice, è una legge rinforzata, perché qui non si prende il parere di qualcuno, ma è la maggioranza che la approva, che è diversa da quella normale, la maggioranza dei due terzi. Questa legge un po' pazzesca, che va approvata con la maggioranza dei due terzi, può fare solo quello. Può disporre soltanto amnistia e indulto. Se introducesse altre norme, combinerebbe un bel macello, perché sarebbe illegittima o sarebbe inutile. Non è che, siccome quella legge approvata a maggioranza di due terzi non può essere abrogata da qualsiasi altra legge, non può essere abrogata da qualsiasi altra legge se si limita a disciplinare l'amnistia e indulto. Se modifica il codice penale, quella è una legge qualsiasi, probabilmente una legge illegittima, perché si è usata una forma riservata dall'amnistia e indulto per disciplinare oggetti diversi dall'amnistia e indulto. Dico probabilmente perché non si è mai realizzato il caso, ma se si realizzasse il caso, o quella norma è illegittima, perché va fuori dalla sua competenza, oppure sarebbe una legge ordinaria anche se approvata con la maggioranza dei due terzi. Non si rafforzerebbe una disciplina soltanto perché è approvata con la maggioranza dei due terzi. La disciplina è rafforzata perché riguarda quegli oggetti, perché la fonte è specializzata. Non so se mi sono sorreso l'idea. Questo problema si pone soprattutto per le leggi su intesa. Le leggi su intesa riguardano i rapporti tra le comunità religiose e lo Stato, ma non possono disciplinare altre cose. Ed è abbastanza delicato questo punto, perché questo punto significa anche riuscire a capire se c'è un limite agli accordi tra Stato e le singole chiese. Per esempio, la comunità X è una comunità totalmente pacifista e quindi dice nell'intesa: tu devi escludere la possibilità che i miei adepti siano richiamati nell'esercito anche in caso di guerra e di invasione del paese. Lo può fare questa intesa? Questi sono i limiti di carattere costituzionale. Può l'intesa dire noi dobbiamo avere un collegio elettorale riservato a noi, per cui noi mandiamo in Parlamento, abbiamo la garanzia di mandare in Parlamento un nostro rappresentante? Sono pur sempre rapporti tra Stato e Chiesa, no? Ma è possibile farlo? Capite che la definizione dei limiti della competenza dell'atto è fondamentale, perché l'atto così delimitato, l'atto che ha competenza esclusiva a definire i rapporti tra Stato e Chiesa, deve avere dei limiti, perché sennò rischia di essere poi una cosa che si gonfia come una spugna e corrode e deroga la disciplina generale. Questo è un problema, anche questo, non molto non molto ben chiaro. Qualche volta si sono avuti dei problemi di intese che forse sono andate oltre le loro competenze. Tenete presente che quando il Parlamento approva queste leggi, che quindi sono leggi formali, su intesa, su concordato, depotenzia la sua possibilità di emendamento. Il governo Craxi fece una modifica del concordato, mandò i suoi rappresentanti in Vaticano, decisero una serie di norme che cambiavano il concordato, fece un disegno di legge presentato al Parlamento in cui erano riportate queste norme. Il Parlamento iniziò la discussione, a un certo punto disse: no, questa non ci va bene, questa norma che è stata contrattata non ci va bene, ma non poté cambiarla, dovette bloccare il procedimento legislativo, dire al governo: torna a negoziare questa clausola. Il governo è tornato a negoziare questa clausola, poi ha ripresentato un emendamento con la clausola modificata e a quel punto la legge è stata approvata. Per cui c'è un depotenziamento del Parlamento, benché sia una legge formale, per cui una legge che deve passare per il Parlamento non ha possibilità di emendarla, perché violerebbe il principio concordatario. E probabilmente questa stessa cosa vale anche per le intese con i culti acattolici. Dico probabilmente perché evidentemente non c'è una giurisprudenza precisa sul punto, non c'è stata questione sul punto. È chiaro? Se non vi è chiaro, protestate. Ci sono vari modi per protestare: uno è alzare la mano e dire non ho capito, un altro è alzarsi e andarsene. Altra questione. Riserva assoluta, riserva relativa. Questa è un'altra questione delicata. Dicasi riserva assoluta, partiamo di qua, la disposizione costituzionale che riserva, che limita la disciplina di una certa materia alla legge ordinaria, stiamo passando, ogni volta aggiungiamo qualcosa, alla legge ordinaria in via assoluta, e cioè con esclusione del concorso di altre fonti. Quali fonti? Le fonti che non sono leggi ordinarie. Quali sono le leggi ordinarie? Le leggi ordinarie sono sì, va bene, hai ragione tu. Le leggi ordinarie sono la legge formale e gli atti con forza di legge. Allora, la riserva assoluta sta dicendoci che la disciplina di quella materia può essere fatta soltanto con fonte primaria, con legge ordinaria, ossia con legge formale, oppure con atto con forza di legge. Che cosa si esclude da questa riserva di legge? Le fonti sottoposte alla legge, cioè i regolamenti. I regolamenti non possono intervenire nella disciplina di queste materie. La riserva di legge ordinaria e relativa dice che la riserva, la materia è riservata alla disciplina della legge, ma non c'è bisogno che la legge disciplini tutta la materia. L'importante è che disciplini il quadro generale, i principi, perché è ammesso l'intervento dei regolamenti per attuare la legge. Questa è la fondamentale differenza. Voi direte, ma cosa significa questa differenza? Ve lo spiego subito che cosa significa questa differenza. Per esempio, materia di libertà personale, articolo 13, siamo di fronte a una riserva che si ritiene assoluta. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Si dice che questa è scritta come una riserva assoluta. Non c'è mica scritto qua che è una riserva assoluta, no? Qui si parla di legge, ma abbiamo visto che la Costituzione certe volte parla di legge in senso atecnico, altre volte dice legge in senso tecnico, altre volte ancora la legge diventa una legge formale, il più delle volte sono una legge ordinaria. Qui si dice una riserva non alle Camere, è una riserva alla legge ordinaria, ma i casi e i modi devono essere tutti previsti dalla legge. Non è ammesso l'intervento di atti amministrativi. Che differenza ci sarebbe? La differenza potrebbe essere questa, che la legge non dice chiunque uccida un uomo è punito da A, ma dica l'ordinamento punisce gli atti di violenza. Con regolamento saranno definiti le specifiche fattispecie di violenza, di che avremmo trasferito la disciplina dalla legge al regolamento. Il regolamento, la legge si limiterebbe a dire un principio generale: noi vogliamo punire gli atti di violenza, e vi diciamo di più che per i casi più gravi ci può essere l'ergastolo. Dopodiché il Parlamento ha cessato la sua incombenza, non dice più nulla, non lo dice più la legge, e sarà il governo con i suoi atti amministrativi a definire di volta in volta che cos'è un atto di violenza e quanto quantificare la pena. Cambierebbe completamente la garanzia rispetto a quella che ci dà invece l'articolo 13, che ci dice: se tu vuoi sapere quali sono i modi e i casi in cui puoi essere arrestato e perquisito, hai solo da leggere il codice penale, il codice di procedura penale, perché lì nella legge stanno indicati i casi e i modi. L'atto amministrativo che intervenisse a completare le fattispecie della legge sarebbe illegittimo, perché violerebbe la riserva di legge. E siamo sempre di fronte a una spiegazione semplice: la legge ci garantisce perché è frutto di un procedimento, mentre l'atto amministrativo è frutto di un procedimento minore, meno tutelato. Noi correremmo il rischio di avere alla fine di ogni Consiglio dei Ministri un regolamento che ci dice anche quelli che sputano per terra fanno violenza e quindi sono puniti in base a quell'articolo della legge. Questo è voluto proprio escludere. E guardate, non è che questo articolo ci sta dicendo questa è una riserva assoluta. La riserva assoluta è una terminologia inventata dalla letteratura, dalla dottrina, dalla scienza giuridica. Però ci esprime molto chiaramente il concetto, perché dice nei soli casi e modi previsti dalla legge. Una volta che la legge prevede i casi e i modi, il regolamento non c'è nulla da fare. E per di più c'è un'altra cosa: se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Questa è la cosiddetta riserva di giurisdizione. Sta a dire che l'applicazione della legge non è lasciata alla discrezione del potere esecutivo, cioè della polizia. L'applicazione dei casi, l'applicazione della legge e l'accertamento che sussistono i casi e i modi previsti dalla legge è riservata al giudice. È il giudice che deve emanare il provvedimento che limita la nostra libertà personale, non la polizia. Non è discrezionalità della polizia arrestarci, sia pure in applicazione della legge, non è nella discrezionalità della polizia interpretare la legge. La legge deve essere interpretata da un giudice, non da un corpo che dipende dal potere esecutivo, dal governo. Il governo non può emanare regolamenti che integrano la legge, perché è una riserva assoluta, né i dipendenti del governo, i corpi di polizia, possono interpretare la legge a loro piacimento, perché ci deve essere l'intervento del giudice. Tanto è vero che poi c'è l'eccezione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, anche qui riserva assoluta, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Ok? Tizio sta inseguendo le vecchiette in giro per il supermercato tirandole i coltelli all'osso, non è che la polizia dice mi sembra che ricorda una fattispecie di reato, chiedo al giudice di intervenire, chiedo al PM, alla Procura della Repubblica di intervenire, perché nel frattempo il tizio ha ammazzato tutte le vecchiette possibili e immaginabili, neanche scatolate, è messo sotto vuoto, ha l'obbligo di intervenire, non solo lui ma anche voi, lo sapete che voi siete agenti di polizia, siete agenti di polizia giudiziaria. Se voi vedete commettere un omicidio, voi siete autorizzati a intervenire come foste agenti di polizia. Cioè, tizio, lo potete bloccare voi, bloccare una persona è reato. Se voi camminate per strada e qualcuno vi blocca, compie un reato. Nessuno può mettere le mani addosso all'altro, impedirgli i movimenti. Però se quello sta delinquendo e voi lo beccate e lo trattenete e la gente lo lincia, non lo lincia magari è brutto, ma insomma lo blocca, stanno agendo come fossero pubblici ufficiali. Tizio scappa sulla moto, voi mettete l'inseguimento e potete violare anche il codice della strada, è come se foste una pantera della polizia, pensate che divertimento, occasione unica, suonate i clacson, mettete fuori quel clacson e tutta velocità. Allora, a parte tutto, il problema è che è chiaro che la prevenzione del reato, oppure prendere tizio che di notte esce dalla finestra tutto vestito di nero, con la mascherina nera, con la borsa con la rifurtiva e le chiavi in mano, lo bloccano dicendo lei mi sa che sia un ladro, no, io porto le chiavi a fare una passeggiata e lo portate e la polizia lo porta in questura, lo sta arrestando. Ma immediatamente, cioè entro le 48 ore, deve essere stata la comunicazione al giudice e nelle 48 ore il giudice deve convalidare l'arresto, se non l'arresto è inefficace. Questa è la sanzione, totale inefficace anche delle prove acquisite. Per cui ci sono casi in cui il provvedimento è affidato alla discrezionalità della polizia, ma una discrezionalità giustificata solo dall'urgenza del provvedere, ma deve essere subito dopo autorizzata dal giudice. Bene, allora il prossimo lunedì non c'è lezione, noi ci si rivede